Solitamente noi parroci, quelli che hanno la voce forte, quelli che stanno in piedi, no? Ma di solito, appunto, siamo preoccupati che la gente che arriva non si annoi, e quindi in genere le liturgie, questa qui di Cristo Re poi si presterebbe, no? Le riempiamo un po' di cartelloni, di processioni, di canti, dei bambini che fanno i gesti, cerchiamo di animare la liturgia, no? Intendendo che più si fa, più si fa anche rumore un po', più si è vivaci e più si capisce, no? Se abbiamo ascoltato le letture di oggi vanno in senso contrario, ci chiederebbero in qualche maniera di chiudere gli occhi. Avete sentito la prima lettura, il profeta Daniele guardava nelle visioni notturne, ci vuole la notte per scrutare le cose che la liturgia nasconde. Nella liturgia ciò che è da capire è l'incomprensibile, non è da spiegare, è il mistero che si deve rendere visibile. E il profeta guardava nelle visioni notturne, e l'autore dell'Apocalisse, Giovanni, anche lui guardava nelle visioni notturne, perché la visione delle cose che stanno in cielo esige come sfondo l'oscuramento della luce diurna che ci abbaglia, che ci impedisce di vedere. Perché? Almeno questo il Signore pensa così, dopo magari a noi non va bene. Perché il segreto, la verità di ciò che stiamo vivendo qui in terra, capite bene, non è che le visioni notturne ci fanno il cinema, fanno la fiction, la fantascienza. Le visioni notturne servono per capire il segreto di ciò che stiamo vivendo qui adesso in terra, ma la verità di ciò che stiamo vivendo è nascosta, è scritta in cielo, è il mondo che deve venire, no? Pilato invece, avete visto, è come noi. Pilato si attiene strettamente alla luce del sole, alle visioni diurne. Cos'è la verità? Lascia perdere, sono queste robe filosofiche, cos'è la verità? Cosa mi interessa? Una cosa così alta, la pretesa di conoscere la verità. Pilato da buon politico, ma lo dico in senso giusto, i politici devono far questo, risolvere i problemi concreti, non devono dire la verità. Non devono fare filosofi, capito? Da buon politico gli interessa di cavarsela con la questione insidiosa che ha tra le mani, che è il processo al povero profeta di Nazareth, no? Da buon politico gli interessa solo di risolvere le questioni concrete, e se è il caso, per risolvere le cose concrete, si può anche strumentalizzare la verità, no? Lo fanno spesso i politici, di dir delle balle, di non interessarsi per niente di capire le cose prima, o di dire che non le capiscono, o di farsi aiutare a capirle. Lo fanno i politici, ma lo facciamo anche noi, ciascuno di noi, tutte le volte che ci aggrappiamo alle cose concrete, capito? Terra a terra, quello che si tocca. Io penso, io dico. Capito? Tutte le volte che facciamo così e siamo scettici sulle fatiche di cercare la verità della nostra vita o la giustizia di certe situazioni, chi se ne frega della verità o della giustizia? Se a me va bene, se i miei due o tre amici stiamo bene insieme, se funziona. La strumentalizzazione della verità, appunto, è una pratica quotidiana di tutti noi, di tutti noi. Ma allora, se vogliamo seguire appunto sto poveretto che sta subendo il processo, che è preoccupato della verità, solo lui, quasi solo lui, capito? No? Cos'è questa verità? qual è la verità nascosta della nostra vita, della nostra storia, di tutti noi, di tutti. Il profeta e l'apostolo, la prima e la seconda lettura, abbiamo sentito, usano quasi le stesse immagini, parlano di un figlio dell'uomo che sta in cielo. Che roba questa qui, no? Allora, vi leggo il profeta. Ecco apparire sulle nubi del cielo uno simile a un figlio di uomo. Giunse fino al vegliardo, fu presentato lui che gli diede potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Provate a tradurre sta roba qui, cosa vuol dire? Dio viene a dirci che ciò che ci aspetta è la figura di un uomo che tutte le nazioni, tutte le lingue, tutti i popoli servono. La verità è l'uomo. Ce lo dice Dio, eh? La verità è l'uomo in cui tutti gli uomini trovano la loro verità, la loro realizzazione singolare, capito? Ciascuno di noi che non trova la verità, se vuol difendere da sé la sua vita, se la porta davanti a Dio nel figlio dell'uomo. E quindi la verità che deve venire è la salvezza di tutti gli uomini in quel figlio dell'uomo, è la vittoria di tutte le lacrime, di tutti gli atti di coraggio, di tutte le gioie, di tutte le fatiche, di tutte le costruzioni umane, di tutto ciò che è umano sul disumano. Il figlio dell'uomo è la vittoria di tutto ciò che è umano sul disumano. E quindi la verità nascosta è quella che è nascosta nella vita di ogni uomo, l'umanità che ogni uomo custodisce e che è chiamata a compiersi, a entrare nella gloria del regno di Dio. Il regno di Dio sarà l'umanità realizzata. Pensate, Dio non c'entrerà niente, ancora sarà dietro le quinte, sarà l'uomo, il figlio dell'uomo. Questo è Dio, la sua onnipotenza consiste nel tirarsi via per far esistere l'uomo. E l'apostolo, seconda lettura, avete sentito, anche lui parla del figlio dell'uomo, no? Che viene sulle nubi del cielo, però stavolta ha i tratti precisi di Gesù Signore risorto. Ecco, viene sulle nubi, ognuno lo vedrà. Anche quelli che lo trafissero, e tutte le nazioni si batteranno il petto per lui. Capito cosa succede? Succede che la verità, il compimento dell'uomo, di tutto l'umano del mondo, verrà alla luce attraverso un dramma, una conversione, una morte e resurrezione, appunto. Il dramma che è stato anticipato nella nostra storia dalla croce di Gesù. È stato anticipato nel rifiuto da parte nostra della verità. È stato anticipato nel dramma del nostro peccato. Noi, il figlio dell'uomo, non l'abbiamo accolto, non l'abbiamo capito, l'abbiamo rifiutato. Lo riconosceremo piangendo, convertendoci, guardando colui che abbiamo trafitto, appunto. Tutti gli uomini, per accogliere la verità, dovranno convertirsi, battersi per lui il petto, confessando in tal modo di essere colpevoli della sua morte. Il re è il crocifisso o l'agnello immolato, come diceva la liturgia all'ingresso. Ci ricordiamo, guarda che adesso sarebbe bello distendere il ricordo e parlare con calma, ci ricordiamo di cosa è successo tra noi qui 2000 anni fa sulla terra. Apriamo gli occhi adesso, li abbiamo chiusi per guardare nelle visioni notturne il figlio dell'uomo nel quale si riuniranno tutte le nazioni. Adesso apri gli occhi, aprili. Sei qui a messa stamattina, hai capito, tu cristiano, ma ti ricordi, a te che è stato affidato questa memoria, ti ricordi cosa è successo 2000 anni fa? Il figlio dell'uomo è stato tra noi, è stato uno di noi appunto. Il figlio dell'uomo tra i malintesi, i rifiuti, le violenze, di cui noi siamo così bravi, si è fatto vedere dalle nostre visioni diurne. E vi ricordate com'è andata a finire? Vi ricordate, lo celebreremo poi a Pasqua, ma vi ricordate com'è andata a finire? Cos'è successo nel processo con il quale fu condannato e che il Vangelo di Giovanni ci ricorda, ci racconta, no? In questa fase civile del processo di Gesù davanti a Pilato. Cos'è successo? Il povero Gesù, il tuo povero Cristo, ma guarda se c'è nei Vangeli uno che è proprio buttato via come uno, è lui, il povero Gesù, l'umile profeta di Nazareth, riconosce a questo maresciallo romano che lo prende in giro, in pratica, riconosce con un ardire spudorato che lui è re. Sì, tu lo dici, io sono re. Ma che razza di re? Non ha tutti i torti il soldato Pilato di essere scettico. Che tipo di re è Gesù? Provate a spiegarlo voi a Pilato, che tipo di re è Gesù. Dai, non è facile convincere un soldato romano, un ufficiale romano, che Gesù è re. Che tipo di re? Allora, noi l'abbiamo conosciuto in un angolo di terra, di mondo, in un tempo, in un popolo, il suo popolo, quello di Maria, di Giuseppe, di Simeone, di Anna, il popolo giudeo, no? Nel quale l'idea del regno di Dio era molto forte. E mescolava insieme tante cose, l'idea per esempio che Dio aveva scelto e condotto e affidato questa missione universale a Israele. Dio è il nostro re, capito? E si mescolava anche l'idea che si aspettava quindi un Messia che avrebbe riscattato Israele dalla dipendenza dai Romani e che avrebbe rilanciato la missione, appunto, messianica di questo popolo. E l'idea era quella che sarebbe arrivato il giorno di Dio che avrebbe punito i nemici e avrebbe sistemato le cose, no? E quando questo povero profeta di Nazareth aveva cominciato col gruppetto di persone, di poveracci che gli giravano in giro, no? Aveva destato parecchio entusiasmo, no? Quando poi aveva cominciato a predicare, vi ricordate cosa diceva? Il tempo è finito, non c'è più da aspettare, no? Il regno di Dio è qui in mezzo a noi, è arrivato. Questo aveva suscitato entusiasmo, ma anche molti equivoci e molte delusioni, perché lui si è chiarito poi nel giro di qualche mese, no? Lui non era venuto a fare l'eroe nazionale, non era il suo temperamento, non era capace di fare una roba così, non gli interessava. Non era il liberatore e neanche il giustiziere che avrebbe sistemato appunto il mondo con la potenza e i miracoli. Era l'umile annunciatore della tenerezza. Il consolatore. Ricordate la predica al suo paese, programmatica, no? Egli veniva nella linea dei profeti per annunciare il Vangelo ai poveri, per rinfrancare la fede degli sfiduciati, per proclamare un anno di grazia per i prigionieri e gli oppressi. Era venuto a dire che ogni uomo, anche il più scalcinato, poteva avere speranza di realizzare la sua umanità, il figlio dell'uomo. è venuto per dare speranza a ogni uomo. Questo è il regno di Gesù, è il regno dell'uomo. E i segni, i miracoli, non erano i segni di un Dio potente che veniva a risolvere. Annunciavano che cosa questi segni? Annunciavano la presenza del regno nella persona di Gesù, nell'uomo, in quest'uomo singolare, nel più profondo di sé. Guardate che il regno sta tutto nella coscienza di Gesù. Dopo noi diremo che era Dio, che è figlio di Dio, che è risuscitato dai morti, ma il regno noi l'abbiamo conosciuto in questa maniera, la coscienza che quest'uomo aveva, l'esperienza che faceva piena, debordante, che il regno di Dio qui adesso, oggi, era in lui. In lui Dio si era avvicinato in maniera incredibile all'uomo. Questa è la scoperta di Gesù. Ma nessuno di noi avrebbe mai potuto sognare una cosa così, che Dio è diventato uomo. È Gesù, appunto, la coscienza di Gesù è Dio tra noi, con questa prossimità divina che Gesù si sente regalata, si sente inondato dalla presenza di Dio, nella sua umanità appunto, a favore dei suoi fratelli. Si capisce perché il cuore di Gesù scoppiava, perché percepiva evidentemente che Dio si era fatto uomo in questa maniera perché voleva stare tra gli uomini, e Gesù doveva dire ai fratelli sta roba, il Vangelo è sta roba qui. E quindi tutti i poveracci che gli andavano vicino, è significativo che gli andavano tutti i poveracci, no? Perché lui era uno appunto che poi riconosceva la dignità di tutti, anche dei poveracci, diceva ma no, ci devi credere alla tua umanità, la tua fede ti può salvare, la tua fede, capito? Perché Dio abita in te, è in te. Con questa esperienza cominciava nel mondo qualcosa di assolutamente nuovo, che Gesù traduceva così. Poveretto, non è che era facile dire che il regno di Dio è tra noi, nelle cose tra noi, nelle cose che avvengono tra noi, in noi, il regno di Dio. E noi siamo invitati a entrarvi, convertendoci alla tenerezza. Come fai a entrarci? Non aprendo la bocca e dicendo, ah, è vero. Entrando nella tenerezza per l'uomo. Siamo invitati a entrare nel regno, convertendoci alla tenerezza e alla logica del regno, che è quella di confortare gli sfiduciati e dare speranza a tutti quelli che portano il peso e le prove della vita. Si capisce chi è nel regno di Dio? Tutti gli uomini che hanno compassione degli uomini. Tutti gli uomini che danno un po' di gioia, di forza, di coraggio agli uomini sono nel regno di Dio. Questi sono i figli del regno di Dio. Questo vuol dire nascere alla verità o nascere dalla verità. Questo è provare ad ascoltare la sua voce. Vi ricordate la risposta? Finiamo con questa frase che Gesù ha detto al maresciallo romano. Dunque tu sei re? Ovviamente no. E invece Gesù risponde, tu lo dici, io sono re. Per questo sono nato, quindi tutto il Natale che celebreremo, e per questo sono venuto al mondo, nel mondo, il Verbo si è fatto carne, per questo esiste Dio, appunto, per noi. Per dare testimonianza alla verità. E chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera al Signore dicendo: ascoltaci, o Signore.
Tu, o Signore, sei un re che offre speranza, testimone fedele di un Dio che ci ama. Tu ci hai liberati dal peccato col sacrificio di te stesso e ci hai resi figli di Dio. Aiutaci a non dimenticarci mai del tuo amore onnipotente. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Tu hai il potere, o Padre, di abitare dentro di noi, di farti nostra vita e nostra forza. Aiutaci a camminare in una vita nuova e a lasciarci trasformare da te. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Fa, o Signore, che la tua Chiesa sappia dare con coraggio testimonianza della tua parola nella carità, nella misericordia e nella ricerca dell'unità. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per i giovani, perché non si scoraggino di fronte alle difficoltà e ai problemi della vita, ma si impegnino con perseveranza e lottino per promuovere leggi giuste e creare un mondo più solidale. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, che sulla croce hai spezzato il giogo del peccato e della morte, estendi a tutti noi la tua signoria di grazia e di pace. Donaci la certezza che ogni umana fatica è un germe che si apre alla realtà beatificante del tuo regno. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.